ricominciare con l'intervento di Donato Masciandaro, docente dell'Università Bocconi, dove insegna varie materie che hanno a che fare con moneta e finanza. Taglio, no, volevo ringraziarti un po' di meno degli altri, perché tu, essendo membro del Consiglio di Presidenza della SIE, eri più degli altri dovuto il dovere di accettare questo invito. Visto, quindi non ti ho fatto un elogio e basta.
Bene, ma è nel tuo stile. Buongiorno a tutti, grazie. No, è nello stile della nostra Presidente. Allora, grazie. Di solito uno si chiede perché sono qui, in generale, sia voi che io. Però stavolta sono tante le ragioni piacevoli per cui sono qui, e quindi le salto tutte. Però volevo ringraziare, ci sono due cose che ci tengo. Due, sono contento di essere qui perché ho sentito veramente delle belle relazioni che mi hanno preceduto. Io ho già avuto il mio take on value, quindi me ne potrei anche andare, però la Presidente mi ha ricordato che anch'io devo dare qualcosa. Davvero, se c'era qualcuno che oggi qui voleva venire e non è potuto venire, secondo me si è perso qualcosa. Ringrazio la SIE e l'Accademia per avermi invitato. Segnalo anche che la decisione di invitarmi è stata presa nel perfetto rispetto delle più moderne regole di corporate governance, nel senso, io ero assente quando hanno deciso e poi mi hanno detto: così siamo certi che vieni e non puoi dir di no. Quindi ero assente, non come si scrive che è uscito dal Consiglio, in realtà c'era. No, veramente, veramente non c'ero. Devo anche ringraziare il governatore della Banca d'Italia, qui vedo rappresentanti della Banca d'Italia, perché il compito che mi era stato dato era quello di commentare la politica monetaria e bancaria, quindi regolamentazione e vigilanza. Grazie invece al governatore non c'è una riga dedicata alla vigilanza e alla regolamentazione, e quindi parlerò solo della politica monetaria. Al di là dello scherzo, avrete compreso che mi piace provare a offrire qualcosa sorridendo. Poi sono quarto davvero in cotanto senno e la produttività marginale crolla, quindi cercherò di essere il più possibile, stavo per dire, semplice. Devo dire che credo che gli economisti dovrebbero smetterla di dire che l'economia e finanza è semplice. Credo che stiamo creando dei danni a lungo termine, illudendo che l'economia sia semplice e che i nostri risultati siano certi. Però credo che sia, quindi io ho eliminato possiamo provare ad essere semplici, ma l'economia e la finanza non è semplice. La scelta del governatore, almeno personalmente, la condivido, perché è stato già ricordato, il governatore accende i riflettori sulle priorità, ed era chiaro che lo scorso anno parlare di sistema bancario era più rilevante che parlare quest'anno. Il nostro sistema bancario può essere definito al massimo convalescente, ma non può certo più essere definito un malato d'Europa, come è stato definito nei tempi passati. Vorrei invece concentrarmi sulla politica monetaria per una ragione che credo possa interessarvi. La ragione è questa. Funziona il pointer? Sì, fatto. La ragione è questa. Uno degli aspetti essenziali per la politica monetaria è il rapporto con i players, con i mercati. Ecco, questo rapporto è un rapporto cruciale per almeno ragioni storiche, ragioni convenzionali e ragioni non convenzionali. Qui conventional e unconventional non ha a che fare con la solita dicotomia. In questo rapporto un elemento essenziale è quello dei sentimenti o delle credenze, delle narrazioni e quindi degli effetti della politica monetaria. E notate che in questi tre elementi c'è un rapporto di causa-effetto che va in una direzione e nell'altra. Le considerazioni della Banca d'Italia da questo punto di vista, questa è la mia, è l'idea che io vi offro, offrono un caso interessante di narrazione sulla politica monetaria, con una aritmetica sul che cerca di rispondere alla domanda: qual è la politica monetaria ottima per un paese che ha allo stesso tempo bassa crescita e alto debito pubblico, solo per citare i due problemi più rilevanti. Quindi, riassumendo le motivazioni sono legate al fatto che il rapporto tra cittadini e politica monetaria è un rapporto cruciale che passa attraverso due canali che da un lato sono two ways, quindi vanno da un lato e dall'altro, e in più sono intrecciati. Il primo canale è quello che conosciamo un po' tutti, che nasce negli anni '80. La politica monetaria è efficace se è credibile, quindi se è credibile deve colpire nella giusta direzione le aspettative. Poi c'è un secondo canale, anche qui mi spiace, ma non è vero che mi spiace, dell'autocitazione, semplicemente perché con Francesco Passarelli stiamo lavorando su questo tema, sicuramente arriveranno paper più belli di questi, però qual è l'idea? L'idea che in realtà quello che i cittadini pensano conta anche per quel che riguarda le regole del gioco, perché poi quello che i cittadini pensano viene mediato dai politici, e quindi anche sulla governance della Banca Centrale, quindi sull'indipendenza della Banca Centrale, ci può essere una domanda e offerta di riforma o meno degli assetti istituzionali che nasce da come i cittadini vengono o meno colpiti dalle politiche monetarie. È chiaro che questo secondo canale è secondo rispetto al primo, perché finché la politica monetaria è stata condotta solo attraverso il canale del tasso di interesse, gli aspetti distributivi della politica monetaria erano più bassi. L'idea semplice è che quanto più aumentano gli aspetti redistributivi della politica monetaria, tanto più ci possono essere effetti asimmetrici sulla popolazione. Questo può aumentare o abbassare il gradimento non solo della politica monetaria, ma anche del soggetto che quella politica monetaria gestisce. In più, i sentimenti e i belief, l'idea più semplice è che siano esogeni, in realtà non sono così. Schiller, ma anche qualcuno prima di lui, ci ha raccontato, ha iniziato a raccontarci, scusate il bisticcio, dell'economia, della narrazione in economics. Siamo in un momento in cui abbiamo un eccesso di informazione, abbiamo una serie di vincoli di tempo e di razionalità. Come ci confrontiamo rispetto a questi vincoli? Con le narrazioni. E se la narrazione è buona, è uno strumento efficace, purtroppo non tutte le narrazioni sono buone. L'estremo della cattiva narrazione è la fake news. Quindi anche nel racconto di economics ci sono delle narrazioni, alcune sono efficaci, altri meno, ma soprattutto la narrazione è il filo rosso che unisce i fatti, le percezioni, e appunto le storie nel formare le credenze o i sentimenti. Credo che le considerazioni di quest'anno abbiano una narrazione interessante. E qual era la narrazione che c'è prima? La narrazione che c'è prima è quella del rapporto di che cosa fa la politica monetaria e quindi la banca centrale rispetto alle performance macroeconomiche di un paese. E c'era una narrazione molto semplice prima della crisi. Io adesso la ricorderò, ho una serie di slides che sono fatte per le persone pignole come me, ma mi auguro tra di voi che siano poche. Comunque le slide ci sono, penso che noi lasceremo le slide, Presidente, sì. Quindi su queste andrò un po' veloce, la conosciamo tutti, per poi andare sull'attualità. Allora, qual è la narrazione classica? La narrazione classica è molto semplice. Che cosa deve fare una banca centrale? Deve stabilizzare il ciclo economico, questi gli obiettivi. Che cos'è lo strumento e il tasso di interesse? Chi è l'attore? È una banca centrale indipendente. Tendenzialmente l'idea è che il sistema senza shock vede lo strumento adagiato in una cristallina equazione di Fischer. Poi ci sono gli shock e rispetto a questi shock ciascuna banca centrale ha una sua funzione obiettivo che le dice come reagire rispetto agli shock. Mettendo insieme obiettivi e strumenti abbiamo una regola monetaria, la più diffusa prima della crisi era quella di Taylor, vedrete che ricordarla non è inutile. In questa regola di Taylor dati due macro obiettivi legati alle variabili reali e a quelle nominali, a parità di altre condizioni si dà più importanza a quello monetaria, e nei fatti, nelle istituzioni, la prevalenza dell'obiettivo monetario viene ricordato in questo grafico, in cui, come vedete, dati paesi avanzati l'inflation targeting è molto diffuso, però se guardate questo marrone in realtà sono i non-national framework, e se ricordate che gran parte dei paesi dell'Unione Monetaria sono paesi avanzati, e ricordate com'è l'assetto istituzionale della nostra banca centrale, la Banca Centrale Europea, l'obiettivo non unico ma dominante è proprio quello della stabilizzazione del valore del metro monetario. Quindi una funzione di reazione che unisce obiettivo con lo strumento. Chi è l'attore? L'attore deve essere una banca centrale indipendente dall'esecutivo che rende conto rispetto al legislativo. Perché è fatta in questa maniera? Ricordo qual è l'intuizione. L'intuizione è che se l'esecutivo controlla completamente la politica monetaria è sistematicamente affetto da political bias. Che cosa significa? Significa che stampare la moneta ti può aiutare a risolvere una serie di problemi urgenti, problemi di natura reale, crescita e disoccupazione, problemi di natura di debito pubblico e deficit, problemi di natura bancaria. Che cosa c'è di male in tutto questo? Quello che c'è di male in tutto questo è che questa distorsione tende a nascondere o a posticipare i costi di tale politiche, e quindi facendo un summing up dei risultati attuali e di quelli futuri con un ragionevole tasso di sconto, queste politiche sono dei pessimo dal punto di vista paretiano. Quindi time inconsistency che può colpire sotto diversi punti di vista. Qual è la soluzione? Dobbiamo creare, far gestire la politica monetaria a un soggetto che non abbia né la tentazione ideologica né quella elettorale né il combinato disposto delle due tentazioni di utilizzare la politica monetaria per risolvere i suoi problemi. E quali sono i risultati? I risultati sono che in linea di principio una banca centrale indipendente, almeno finora a parità di altre condizioni, ha consentito di avere la stabilità monetaria. Non ci sono altre relazioni né sulle variabili reali né sulle variabili fiscali con la stessa robustezza. Quindi questo che cosa significa? Significa che la banca centrale indipendente può essere considerata un pasto gratis, perché almeno la stabilità monetaria te la dà, non ti dà garanzie su altri fronti. Ovviamente se girate, chi dice che le banche centrali dipendenti danno più garanzie sulle performance in tempi reali dice qualcosa che non è fondato sui dati. Che cos'è l'indipendenza? L'indipendenza dai modelli è stata trasformata in una serie di indicatori che ti dicono se l'indipendenza è più o meno alta. Quali sono le quattro grandi proprietà? Occorre legare le mani al custode in modo che qualcuno lo custodisca con un obiettivo sulla stabilità monetaria, gli si deve vietare di monetizzare il debito pubblico, non deve avere responsabilità di banking power e deve essere accountable. È inutile ricordare che queste quattro proprietà erano garantite in termini pieni fino al novembre 2014 nella nostra banca centrale, mentre dal novembre 2014 la Banca Centrale Europea si occupa anche di vigilanza bancaria. Poi è arrivata la crisi e è iniziata a cambiare la narrativa. Ora, noi dobbiamo parlare solo dell'Europa, della nostra banca centrale, dico sempre nostra, ricordo che la Banca d'Italia e la Banca Europea sono legate dal sistema europeo delle banche centrali, quindi con nostra faccio prima. Quali sono i due temi? Uno è il rapporto tra quella che ormai è diventata l'eurofilia e la condotta della politica monetaria in Europa dopo la crisi. E poi c'è il rapporto tra la governance della Banca Centrale Europea e i sentimenti e come vedremo la politica. Due shock. Il primo, il rapporto tra eurofilia e Banca Centrale Europea. Qui ci sono una serie di dati di Guiso e altri su questo rapporto. Quanto vogliamo bene come europei all'Europa? E che influenza c'è su questo nostro sentimento, date le politiche della Banca Centrale? In generale sappiamo che i sentimenti nei confronti della membership sono, come vedete, tendenzialmente costanti o forse decrescenti. Le spiegazioni potrebbero essere più di una, ma non è il centro della nostra analisi. Questo vale per tutti i paesi, ma vale in generale rispetto alla membership. Poi, rispetto a questi dati, peraltro l'Eurobarometro è stato citato da Alessandra, è stato citato da Emma, ci crediamo, non ci crediamo, per ragionarci, crediamoci, sempre con cautela, questo è un altro lavoro sulla Banca d'Inghilterra, come vedete a seconda del campione, uno è un campione generale tipo l'Eurobarometro, l'altro sono degli imprenditori, dei manager, come vedete c'è una differenza, c'è una differenza in termini di livello, di gradimento, però se guardate il profilo tutto sommato sembra più o meno simili, quindi similarities and differences, io prenderei questi sentiment sempre con molta cautela, però non possiamo non considerarli. Quali sono i sentimenti nel nostro paese rispetto all'euro e alla Banca Centrale Europea? Allora, come vedete qui c'è un supporto all'euro che è tendenzialmente decrescente e c'è una fiducia nella Banca Centrale che è decrescente. Perché? Guiso e gli altri si fanno una domanda, ma non è che questo dipende dalle performance, dagli effetti della politica monetaria della Banca Centrale Europea sulle performance nazionali? Domanda interessante, per cercare di cogliere, di trovare la risposta a questa domanda, loro cosa fanno? Simulano una regola di Taylor coerente con le performance di ciascun paese. E quindi fanno un counterfactual tra la politica monetaria effettivamente seguita dalla Banca Centrale Europea e una politica di Taylor, una politica monetaria coerente con la regola di Taylor e coerente con le performance macroeconomiche di ciascun paese. Ci crediamo alla regola di Taylor? Non ci crediamo? Continuiamo a crederci come abbiamo fatto per l'Eurobarometro. E allora che cosa notate? Notate che tutto sommato, almeno guardandola così, quel dissenso decrescente sull'euro e decrescente sulla politica monetaria europea non mi sembra si possa molto spiegabile con una divergenza delle politiche monetarie europee rispetto agli interessi nazionali. Vi ricordo che comunque le divergenze sarebbero non volute, perché il disegno della politica monetaria europea deve essere coerente con l'equilibrio macroeconomico dell'Europa, non della singola nazione. Però questo c'è, quindi c'è una discrasia tra il sentimento e la politica monetaria. Che cosa possiamo dire a proposito della governance, della narrativa sulla governance? Beh, nella narrativa sulla governance c'è un attore nuovo. Forse è stato citato, forse no, tu hai citato il Movimento 5 Stelle, in generale quello che si può notare, non solo in Europa, è il populismo. Che cos'è il populismo? Il populismo, qui prendo una definizione di Guiso Morelli, Sonno, è un terzo e mi spiace non ricordarlo, quindi io attingo ai political, loro attingono ai political science. Qual è l'idea? L'idea è: chi è il populista? È un miope che vuol redistribuire. Scusate se banalizzo, ma abbiamo un problema di tempo. In buona sostanza è un miope che in più vuol redistribuire. Perché dico vuole redistribuire? Perché sto traducendo in effetti economici questa definizione, perché la definizione di political science è: sono contro l'elite, eccetera, eccetera. Io traduco il contro l'elite con effetti redistributivi. Ecco, per chi si occupa di indipendenza della banca centrale, per capire se a un politico gli è più o meno simpatica l'indipendenza della banca centrale, gli basta il secondo requisito, miopia. Se un politico è miope, per le ragioni che ci siamo già raccontati, non gradisce molto un veto player. E quindi, se qualcuno mi chiedesse ma qual è la differenza tra il politico miope dei modelli alla Barro e Gordon e questi nuovi politici, questi sono i miopi, ma in più hanno un aspetto redistributivo. E il meccanismo è sempre lo stesso: oggi io premio una constituency che magari è la maggioranza, quindi posso definirmi populista. Questo non significa che queste politiche tomorrow siano l'ottimale per tutta la popolazione. Possono essere simpatici i banchieri centrali ai populisti? No. Qui cito Rajan, che trova quasi un problema antropologico, anzi nominalistico. Come si chiamano i banchieri centrali? Banchieri. Ecco, basta quello. Basta quello. Poi in più hanno queste brutte caratteristiche, studiano, perfino prendono i dottorati, insomma c'è questo problema delle competenze che può disturbare. E quindi chiaramente sono soggetti che non possono essere simpatici. E appena un populista ha potuto parlare di un banchiere centrale, questo è il collega Varoufakis, a know before, then minister, and then a know again, commentando le scelte della Banca Centrale Europea. E quindi capite bene che anche i sentimenti nei confronti dei banchieri centrali non sono poi diventati così dolci, il consenso si è abbassato. Queste sono una delle aggressioni, l'aggressione più evidente, grazie a Dio erano coriandoli e quindi erano solo coriandoli. Ora, c'è un problema quindi di narrazione. La politica monetaria che la nostra Banca d'Italia fa di concerto con le altre banche centrali, rispetto agli interessi nazionali, altra espressione diventata adesso di moda, è una politica ottimale o no? Allora, io trovo che le considerazioni del governatore ci danno una narrazione interessante. Perché interessante? Perché è una narrazione che possiamo comparare con altre, purché queste altre abbiano un requisito che la narrazione della Banca d'Italia ha: numeri. Allora, la narrazione della Banca d'Italia è: rispondiamo a questa domanda, qual è la politica monetaria ottimale per un paese a bassa crescita ed ad alto debito pubblico? E la risposta, finirò senz'altro prima, e la risposta è: c'è un'aritmetica da rispettare, che non sono le regole europee, c'è un'aritmetica da rispettare. Caratteristiche del paese: il paese, la sua produttività è decrescente ben prima l'ingresso dell'euro, la sua patologia in termini di bias nei confronti di accumulazione del debito pubblico è storica e ciclica ben prima l'unione monetaria. L'ingresso in Europa sicuramente ha migliorato le nostre performance in termini inflazionistiche ed era l'unica cosa che ci potevamo aspettare da una banca centrale indipendente, non altro. Il resto sta nella famosa frase ricordata anche in queste considerazioni, sta in noi, vale a dire le altre politiche degli investimenti strutturali già ricordate da Emma. Fatto tutta questa premessa, nelle considerazioni c'è una aritmetica, c'è un paese con un alto rapporto tra debito e GDP, ha una domanda di 400 billions per anni. Rispetto a questo problema ci sono essenzialmente due driver, c'è l'avanzo primario e c'è la differenza tra il tasso di interesse, l'onere del debito e la capacità di crescita del paese. C'è nei fatti una simulazione in cui qual è la politica monetaria ottimale? Quella che non fa svalutare il metro monetario, cioè stabilità della moneta come obiettivo in medium long run, e in più viene anche considerato il tema della normalizzazione della politica monetaria, che ci auguriamo che debba avvenire, ci auguriamo di tornare in un territorio positivo in termini di tassi di interesse. Ecco, con questa ipotesi, questo è quello che ci può dare la politica monetaria, con un avanzo primario c'è scritto tra il 3 e il 4, almeno nelle considerazioni finali, rientriamo sotto il 100 con un orizzonte entro il 2028. Questa è l'aritmetica della Banca d'Italia. È giusta, è sbagliata? Non lo so, però è un'aritmetica, questa è la narrazione. Ci sono le narrazioni alternative che facciano vedere i conti. Perché questo è importante? È importante perché questo rapporto tra percezione dei cittadini, sentimenti, politics, può avere percorsi virtuosi. Il percorso raccontato della Banca d'Italia è un percorso prudente. Oppure, lo stesso governatore, lui utilizza il termine, oppure ci sono delle scorciatoie. Allora, non so quanti di voi, oltre me, stanno seguendo la Turchia in questi mesi. Io sto seguendo la Turchia perché, per una ragione molto semplice. Il presidente Erdogan, non sono un political science, quindi non so se è un populista, non so se è un sovranista, non lo so. So che però è preso a modello da alcuni populisti europei. Da qualche mese ha messo nel suo bersaglio l'indipendenza della Banca Centrale, perché gli è proprio antipatico questo veto player. E questa sua antipatia è diventata particolarmente forte nelle ultime settimane. Perché lui ha convocato delle riunioni anticipate per giugno, e che cosa sta accadendo in Turchia? In Turchia, come ogni paese emergente, chi più chi meno, hanno un problema di debito emesso in dollari. Questo sta rendendo il debito privato turco particolarmente fragile, diciamo così, e in quel paese che non è legato ad alcun tipo di ancora forte, la prima cosa che parte è il circolo svalutazione-inflazione. È partito, il presidente, la banca centrale turca ha reagito in maniera convenzionale, innalzando i tassi di interesse, e al presidente turco questo non è piaciuto. Due settimane fa a Londra, in un incontro, che cosa ha detto? Ha detto che non gradiva quella politica. E ha presentato una politica che invito i colleghi che si occupano di economia monetaria a osservare, perché è davvero originale, è una versione turca di alcune politiche hawk dei falchi americani. Qual è l'idea di fondo? L'inflazione sale perché i tassi di interesse salgono. Quindi, in buona sostanza, è un'equazione di Fisher che vale sempre e vale anche per le aspettative. Quindi la colpa dell'alta inflazione è perché c'è la politica monetaria restrittiva. Più la politica monetaria è restrittiva, più si alza l'inflazione. Non so se voglia prendere il premio Nobel con questa teoria, però c'è questa teoria. E in più ha detto in pubblico che se vince le elezioni riprenderà il controllo della politica monetaria. È stato molto interessante perché è stata una specie di whatever it takes al contrario. Appena finito di dirlo, la lira turca ha iniziato a crollare. La lira turca nelle ultime tre settimane ha perso il 20%, Mercoledì scorso, torto collo, silente il presidente Erdogan, la banca centrale turca ha fatto un lieve innalzamento dei tassi di interesse, appena 300 punti base. E questo non è servito alla lira turca. Quindi facciamo attenzione a giocare con le credenze, anche perché se leggete la stampa sulla Turchia, la cosa interessante è che i supporter di Erdogan credono alla storia, non solo, ma dicono che la colpa sono i mercati. I mercati. Ok, grazie per l'attenzione.
Grazie anche a te Donato, una relazione che può suscitare molte domande e ovviamente come abbiamo un po' di tempo per chi volesse intervenire in qualunque modo, commentando, aggiungendo, chiedendo ai oratori che sono qua a questo tavolo. Prego, Antonella Stirati. Futura presidente della Storep.
Allora, vediamo se ricordo perché. Allora, su Baldini, cioè disuguaglianza, povertà, due osservazioni piccole su cui in parte volevo anche la sua reazione. La prima è la giustamente faceva una distinzione a proposito della condizione di povertà tra proprietà della casa e invece affitto. A me sembra che alla luce anche di alcuni dati che noi avevamo raccolto a suo tempo con la FIOM, con un vasto questionario sugli operai metalmeccanici, quindi su un questionario molto ampio di lavoratori dipendenti, in realtà una condizione molto diffusa è una condizione intermedia, cioè proprietà ma con un mutuo che comporta una rata molto elevata mensile analoga al pagamento di un affitto. Allora a me sembra che quando si fanno poi politiche che vanno a misurare le condizioni di bisogno eccetera, questa è una situazione che dovrebbe essere valutata perché è intermedia tra le due, cioè non è proprietà a pieno titolo. Invece mi sembra che questo venga spesso trascurato, questo aspetto. E nella nostra indagine risultava che il 60% dei proprietari di case in realtà pagava queste rate molto elevate. L'altra cosa riguarda i minori e i working poor, cioè unendo i dati, di nuovo alla luce di questa indagine che avevamo fatto nel 2008 su dati 2007, diciamo, dalla nostra indagine risultava che il salario medio netto di un lavoratore metalmeccanico, quindi parliamo di un settore comunque contrattualizzato a tempo pieno eccetera eccetera, era esattamente sulla soglia, intorno alla soglia di povertà relativa fissata dall'Istat per quegli anni per una famiglia di 4 persone, il che significa che anche un lavoratore dipendente, purché sia monoreddito, anche se è un lavoratore garantito, diciamo così, se ha 2 figli o più cade in un rischio di povertà. Cioè, questo da un lato penso che debba essere oggetto di riflessione sul livello dei salari, dall'altro forse si può intervenire con misure fiscali, nel senso sulle detrazioni, sugli assegni familiari in un modo più incisivo, senza ricorrere a uno strumento altro, cioè al sussidio, rispetto a queste situazioni. Poi, scusate, prendo un po' di tempo, adesso cerco di andare più veloce. Sulla corruzione, sì, scusate, la corruzione, perché c'è questo gap tra corruzione misurata sugli indicatori esperienziali o giudiziari e quella percepita? C'è una qualche spiegazione, sembra strano. Ultime osservazioni su Masciandaro. Allora, lui diceva l'aritmetica della banca centrale. A me sembra che ci siano alcune aritmetiche abbastanza evidenti nei fatti che sono state trascurate. Per esempio, le politiche di austerità, fatte da negli anni di Monti, hanno peggiorato il rapporto debito-PIL, e che ci sia questa possibilità è una cosa che ormai sta nella letteratura internazionale di establishment. Quindi forse qualche domanda su questo ce la dobbiamo porre. Altra questione, collocazione dei titoli del debito pubblico. La letteratura internazionale ci dice che globalmente c'è una grande fame di safe assets, cioè di attività finanziarie sicure. E i titoli pubblici sono attività finanziarie sicure nella misura in cui c'è una banca centrale che li garantisce. Questa garanzia non è necessario che intervenga, purché ci sia. Questi titoli non è troppo difficile collocarli sul mercato. Terza osservazione, la BCE è l'unica banca centrale del mondo che io sappia che ha una condizionalità, cioè un conto è l'indipendenza nella determinazione delle politiche monetarie, un conto è condizionare la politica monetaria o determinate politiche monetarie al fatto che gli stati realizzino delle politiche fiscali che vengono indicate. Questo non avviene, che io sappia, da nessuna parte. Grazie.
Grazie Antonella, molte domande, ne raccogliamo un po' prima di darvi la parola. Sì, allora ce ne sono tante. Prima questo, poi c'era una domanda, sì, Lucio Scandizzo dopo, però c'era una domanda che va bene.
Sì, sono Gian Cesare Romagnoli di Roma 3. Velocemente, prima di tutto io un ringraziamento condiviso per l'organizzazione di questo incontro, ho imparato molto. Allora, su Alessandra Venturini, direi che un punto molto importante della vicenda migratoria, del fenomeno migratorio, certamente non è soltanto demografico, ma riguarda anche il saldo finanziario in termini di benessere che la presenza dei migranti dà in Italia. Su questo, Alessandra, ci sono, come sai meglio di me, molti studi, la maggior parte dei quali per l'Italia, ma anche per altri paesi, incluso addirittura l'Inghilterra, che insomma ci dice che c'è un saldo positivo tra ciò che effettivamente giunge allo Stato dai contributi dei migranti e ciò che riescono in qualche modo a consumare in termini di servizi pubblici. Questo velocemente, però, il discorso anche della demografia in senso, diciamo così, più onnicomprensivo. Tutti noi sappiamo che questi 200.000 migranti in media che ci possiamo aspettare nei prossimi 10-20 anni aiutano ad affrontare sia il problema dell'invecchiamento sia il problema della scarsa fertilità. E però quello che secondo me appunto bisogna ribadire è che questa iniezione di energie giovani, perché mercato del lavoro, età eccetera, non sono in prospettiva sufficienti a risolvere il nostro problema demografico. A Emma soltanto una domanda, non so se ho capito bene, in uno degli ultimi tuoi grafici in qualche modo appariva la Scandinavia, la Svezia e forse la Finlandia vicino nera completamente, come se fossero i più corrotti, ma lì forse penso di aver sbagliato. Infine volevo chiedere a Bandini, è molto interessante quel grafico sui decili meno 35, meno 10. Hai provato a in qualche modo cercare di un'interpretazione difficilissima tra tecnologia, globalizzazione e crisi. E infine a Donato Maciandaro, che ha chiuso questa brillantissima esposizione con la conclusione. La svalutazione del 3% della lira turca dipende dai mercati finanziari, punto esclamativo, cosa vuol dire che non dipende dai mercati finanziari, che non c'è un problema di debito estero? Grazie.
Allora, la mia domanda è per Alessandra Venturini sul nesso tra diseguaglianza salariale e immigrazione. Secondo i dati sulla diseguaglianza salariale aumentata curati da Andrea Brandolini, il peggioramento dei lavoratori a basso skill in termini di riduzione di salario riguarderebbe soprattutto i migranti. E una tua slide parlava di una percentuale dell'87% di influenza delle istituzioni nel mercato del lavoro sulla diseguaglianza salariale. Mi chiedo, in termini di migrazione, che cosa ha, e quindi di perdita del salario dei migranti, che cosa ha comportato la variazione negli anni della crisi dell'istituzione mercato del lavoro. Grazie.
Grazie innanzitutto per queste relazioni così interessanti. È un po' difficile fare le domande tutte insieme perché sono comunque ci proverò. Anzitutto sul reddito di cittadinanza. Mi sembra che il problema del reddito di cittadinanza non sia solo un problema di breve periodo, cioè il breve periodo è vero che sembra qualcosa di completamente fuori dalla nostra portata, però pone un problema di lungo termine se effettivamente pensiamo all'evoluzione della tipologia del lavoro, alla crescente polarizzazione del lavoro, alla prospettiva dell'automazione, diciamo di un nuovo modello proprio di organizzazione della società dove i lavoratori manuali saranno sempre meno, poi ci sarà l'automazione, la robotizzazione e così via. Quindi questo problema di breve termine che viene posto in maniera anche confusa, in realtà potrebbe nascondere, dare adito a una sperimentazione che invece porta a un welfare completamente diverso da quello tradizionale, in cui non è che si interviene a sanare particolari situazioni contingenti, ma si cerca di adattare il welfare, la politica di welfare a una nuova struttura del mercato del lavoro che riflette peraltro anche la demografia, il ruolo dell'immigrazione e così via. Questa è la mia prima domanda. La seconda domanda riguarda il problema della corruzione. Qui parte in causa perché sto lavorando a Banca Mondiale proprio su questo problema. Ormai la Banca Mondiale si espone molto in queste, che poi appare pure molto credibile, su queste grandi quantificazioni, non so, 1% del crescita. In realtà l'evidenza empirica è molto ambigua sulla corruzione. I lavori più recenti, fatti su grandi database, sono tutti in Germania, tra l'altro al Max Planck Institute e in parte al CEP, però anche alla Banca Mondiale, tendono a mostrare che questa ambiguità dipende da due fatti, cioè che non è semplicemente la corruzione media di un paese il problema. In realtà c'è come dire, un trade-off tra corruzione media o, se volete, due impatti diversi. La corruzione media è la dispersione della corruzione. La corruzione media sembra avere un effetto non ambiguo negativo, mentre negli ultimi lavori la corruzione, la dispersione della corruzione nel paese sembra avere un effetto positivo. E la spiegazione, diciamo così, è complicata, ci sono vari modelli che cercano di spiegarlo, ma sostanzialmente l'idea è che le imprese si trovano a competere in condizioni di eterogeneità tra di loro e quindi in qualche modo questa dispersione stimola una più efficiente allocazione delle risorse che vanno verso, specialmente in condizioni di particolari fallimenti di mercato, che vanno a premiare le imprese più efficienti rispetto a quelle meno efficienti e quindi in un certo senso contrastano l'effetto medio della corruzione. Questo spiegherebbe perché la corruzione non viene eliminata automaticamente a un alto grado di persistenza anche in paesi come la Danimarca, cioè qui è ridotta, però rimane stabile. Terzo.
Lucio, ti devo chiedere di essere, se vogliamo che poi risponda, no? Scusate, queste domande, ti devo chiedere di essere sintetico.
L'ultima cosa è sul problema sulla relazione di Masciandaro, cioè la narrativa. Ora, parte la narrativa diciamo, comincia dall'idea che avere un operatore indipendente e credibile sia una cosa positiva. Questo risale filosoficamente alla divisione dei poteri, insomma, ci sono delle ragioni filosofiche, ma dal punto di vista economico ci sono dei costi e dei benefici. Il problema è che non eliminano la miopia, cioè avere un operatore indipendente non elimina la miopia dei governi democratici, chiamiamoli così, eletti. Elimina uno strumento a loro disposizione, ma la miopia rimane. In realtà che cosa succede? Succede che invece di utilizzare due strumenti, cioè il debito pubblico e l'inflazione, gli operatori miopici finiscono per avere come strumento unico il debito pubblico. Questo debito pubblico quindi si accumula e alla fine finisce appunto per non essere più garantito dalla banca centrale, finisce per non essere più un asset sicuro. E questo crea un costo di lungo termine, paradossalmente. Quindi abbiamo benefici di breve termine, apparenti, però questo costo di lungo termine, cioè la destabilizzazione in un certo senso dell'asset sicuro, quello che è alla base pure delle analisi finanziarie, del CAPM, eccetera, che è il debito pubblico garantito.
Allora, ora c'è Nicola. Era un commento questo. C'è Nicola, se, vorrei sapere se ci sono altre domande, interventi dopo di questa. Marcella Corsi, Alessandro Roncaglia, va bene, così.
Ringrazio, allora... Scusa, spero di sì. Ringrazio tutti i presentatori, purtroppo non posso intervenire per varie ragioni tra le quali il tempo, oltre che le mie competenze, su tutti. Mi limiterò ad alcune osservazioni che hanno a che fare in particolare con l'ultima relazione, quella di Donato Masciandaro. Allora, io distinguerei qui le soluzioni ottimali su un piano astratto, quindi senza tener conto molto della loro fattibilità, e le soluzioni ottimali date diciamo, i vincoli esistenti. Allora, soluzioni ottimali con riferimento al debito pubblico. Il debito pubblico italiano e non solo italiano potrebbe essere semplicemente abbattuto se si ragionasse sul fatto che il tasso di inflazione ottimale è stato dimostrato, non è intorno a zero, non è la regola di Friedman, quello che segue la regola di Friedman non è intorno a zero tenuto conto dei costi di transazione che esistono in pratica, eccetera, ma è ben superiore al 2%, 2,5% che è il tasso di inflazione ottimale attualmente seguito dalle maggiori banche centrali, compresa quella nostra, ECB. Questo è stato dimostrato, in articoli pubblicati su International Journal of Central Banking, quindi non smentibili di recente, purché si considerino, empiricamente si considera l'importanza dei trasferimenti e non solo dei consumi pubblici tra le spese, appunto le spese pubbliche. È una soluzione che, senza aver fatto riferimento a queste argomentazioni, è stata suggerita da valenti economisti, non solo Boll, ma Blanchard. Blanchard l'ha detto per quale motivo non si potrebbe portare al 4,5% senza influire negativamente sulle aspettative di inflazione o l'attuale tasso di inflazione che viene considerato ottimale. Altre soluzioni, sempre relativamente ottimali, ma non difficilmente fattibili: mutualizzazione, eurobonds. Un'altra che mi piace ricordare è quella della ridefinizione del concetto di debito che sta alla base del debito pubblico e delle regole che ci siamo dati nella Unione Monetaria Europea. Perché questo è un concetto di debito lordo che non tiene conto della produttività dell'investimento, quindi di alcune spese genere della spesa pubblica, in particolare delle spese pubbliche per investimenti, e quindi non tiene conto del fatto che una regola ottimale per il bilancio pubblico, la golden rule del bilancio pubblico, sarebbe quella del pareggio delle spese con le entrate correnti, lasciando libertà di investimenti pubblici finanziati in deficit. Infine, come grado decrescente di infattibilità, una politica comune espansiva, che sembra tutto il contrario di quello che viene fatto attualmente nell'Unione Europea, considerato che il piano Juncker è una polvere, negli occhi. Soluzioni fattibili, queste danno tutti gradi notevoli di non fattibilità. Soluzioni fattibili, quella della Banca d'Italia, suggerita dalla Banca d'Italia, avanzo primario al 4%. È una cosa dura, se si vogliono evitare altre cose, è quella una regola che potrebbe essere seguita. Il problema è chi paga, perché c'è un problema di costi e benefici di una regola di questo genere. E questo, per questo vorrei le risposte, non so quanto siano nel resto della banca, della relazione della banca, che non ho avuto modo di consultare.
Grazie Nicola, ora Marcella Corsi, poi per doveri di ospitalità Alessandro Roncaglio per ultimo.
Volevo solo mettere sul tavolo un'altra parola chiave che in parte è stata accennata, in particolare da Emma, ma che in qualche modo era trasversale a molti degli interventi. La parola chiave è imprenditoria, perché si è parlato a lungo di attivazione, se ne è parlato ovviamente come subcondizio per arrivare a determinati benefici legati sia all'RC che alla REI. Ovviamente è implicita nel ragionamento di Alessandra quando parla dell'attivazione dei migranti, altra condizione per essere integrati, diventare inclusi. Ovviamente ha a che fare col tema della corruzione, ma infatti Emma l'ha citato dal punto di vista di uno studio recente a cui ha fatto riferimento. È inutile dire che avrebbe a che fare anche con gli animal spirits keynesiani e quindi con le aspettative di Donato. Quindi è una parola chiave che sta un po' dappertutto e che in parte ha aleggiato in questa sala, ma non direttamente. Quindi volevo un commento su come effettivamente tener conto di tutto questo, tenendo conto, e qui mi riaggancio invece con Annalisa, temi che ci sono molto cari, che quando si parla di imprenditoria in questi contesti in particolare si potrebbe parlare di imprenditoria mirata ad esempio al benessere dei cittadini e quindi ad esempio legata agli investimenti sociali, legata ovviamente all'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, che sono quelle famose dual earner che rischiano di essere penalizzate da determinate misure proposte nel contratto di governo, ma che ovviamente poi incidono sui redditi e sui sentimenti, inclusa il trust e quindi la fiducia, che è poi alla base del tema della corruzione. Quindi è una parola trasversale che volevo inserire, non ultima, con un'ottica di genere. Alessandro.
È Alessandro, vero? Sì, se non ci sono altri interventi da parte del pubblico. Bene. Alessandro.
Una piccola nota di dissenso sulla definizione di populista, perché definito come redistribuzione più short termism sembra la definizione dei post-keynesiani. Diciamoci questo. Primo, redistribuzione bisogna vedere in che direzione, perché se io propongo una flat tax, ricordiamoci che anche Trump ha proposto delle politiche di questo tipo, viene definito populista, io ho una redistribuzione, ma al contrario. Secondo, ci sono non populisti che propongono redistribuzione, quindi l'elemento redistribuzione lo lascerei da perdere, da parte. Quanto allo short-termism, lo short-termism può essere inteso in vari modi. Primo, io mi disinteresso della logica economica, comunque io la voglia definire, Secondo, alla Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti, non per disinteressarci degli effetti di lungo periodo, ma per ricordarci che il breve periodo è importante. Da questo punto di vista posso fare un brevissimo accenno al fatto che in fondo la crescita degli stessi movimenti populisti deriva dalla disattenzione per il controllo di breve periodo della disoccupazione, del pauperismo, eccetera, così come è successo all'epoca della crisi del 29, diciamo, così come è successo in varie altre occasioni. Questo so bene che la definizione lui l'ha ripresa da altri, ma nel mainstream economico molto spesso si approfitta di queste definizioni per dare addosso a dei dissidenti e questo non mi sembra piacevole. Grazie.
Grazie Sandro, metto gli occhiali per vedere se ci fossero delle lontananze, altre mani levate, non mi sembra che ci siano e quindi do la parola nello stesso ordine che abbiamo seguito all'inizio, cominciando con Alessandra Venturini.
Grazie di tutti i commenti. Il professor Romagnoli sicuramente la migrazione ha un effetto positivo sulla crescita del reddito dei paesi di destinazione, dove ci sono lavoratori highly skilled occupati, anche un effetto positivo nella produzione di brevetti e in quella della total factor productivity, questo non può essere usata per risolvere il problema dell'invecchiamento demografico. Ci sono tanti studi anche su settori particolari, la complementarità degli stranieri, Barone Mocet, sulle donne che lavorano, quindi ci sono tantissimi effetti positivi. Io non mi sono concentrata su quello perché è un tema molto caro a questa letteratura, dove normalmente si discute sull'effetto, sull'uso del welfare state, e mi sembrava che il governatore, accennando alla povertà, potesse introdurre questo tema dell'uso delle politiche di aiuto, e dove c'è una letteratura molto ampia dove fa vedere che gli stranieri sono più eligible, cioè sono più nelle classi di reddito basse, quindi possono avere più facilmente accesso ai benefici dello Stato, ma a parità di persone con le stesse caratteristiche, quindi famiglie con lo stesso numero dei figli, così prendono o utilizzano molto meno i servizi sociali, quindi prendono molto meno, e quindi che il conto positivo delle migrazioni. Io mi sono concentrata su, non ho voluto parlare tanto di percezione così, ma sul dibattito attuale, che è un dibattito fortemente distorto perché la numerosità è poca, ma se ne parla come se fosse questione di vita di morte così, e quindi ci fosse una forma di miopia. E per riallacciarmi al commento del collega Farina, sì, cioè gli studi fanno vedere che le istituzioni spiegano il differenziale salariale tra stranieri e nazionali per l'87%. E questo era un punto molto importante perché io non parlo mai di disuguaglianza, parlo sempre di difficoltà di integrazione, così, perché in alcune letterature non è nemmeno ipotizzata l'uguaglianza, cioè semmai per la seconda generazione, ma non per la prima, perché il capitale umano dello straniero non è perfettamente uguale a quello di un nazionale. Può a volte essere superiore, ma normalmente la conoscenza delle regole, soft rule, così è più bassa. E che, quindi io ho cercato di insistere sul fatto che gli stranieri sono soltanto persone che sono nel mercato del lavoro, nel mercato dei servizi sociali, e che loro sono un numero di cui si parla molto, ma limitato, e quindi non hanno la forza di cambiare le istituzioni. Se gli uffici regionali del collocamento non funzionano, gli stranieri, che sono il 10%, non hanno la potenza per cambiare le istituzioni, anche se si parla tantissimo di loro, anche perché le organizzazioni di volontariato che si occupano degli stranieri sono estremamente numerose e c'è una grandissima visibilità. E quindi il confronto Italia-Germania è un confronto di istituzioni che funzionano e che sono organizzate. Il sistema scolastico, per esempio tedesco, è quello con le scuole professionali, quello che garantisce l'occupazione appena escono dal mercato del lavoro, ed è un sistema scolastico organizzato di pari passo con le esigenze delle imprese, non va da solo, crea lavoratori per il mondo delle imprese, e quindi è soltanto quello. Sull'imprenditorialità, sì, assolutamente, ci sono tutti questi corsi di social innovation ora sugli immigrati, anche perché i gruppi più fragili, cioè quelli che, a cui è difficile fare un lavoro low skill, dare settore agricoltura, così, hanno necessità di delle politiche molto specifiche disegnate sui loro bisogni, e l'unico modo è di creare delle attività dove sono piccoli imprenditori, esattamente, e quindi anche per le donne si tratta, così si fanno dei laboratori dove loro possono però trovare uno sbocco nel mercato.
Grazie Alessandra. Massimo, te.
Niente, sulle prime domande relative a casa e povertà sono perfettamente d'accordo. In effetti mi sembra che anche la successiva domanda, cioè il fatto che appunto ci siano molte famiglie che sono povere a causa della compresenza di carichi familiari pesanti o bassi redditi da lavoro, richiede una maggiore distinzione forse fra povertà assoluta e relativa. Cioè, finché parliamo di povertà assoluta, allora lì diciamo il problema è quello di permettere alle famiglie di arrivare alla fine del mese, proprio letteralmente, quindi di dare un minimo, per cui forse l'argomento è giusto usare l'ISE, e ci sono poche famiglie che hanno il problema di pagare il mutuo, hanno altri problemi, appunto perché la soglia è molto bassa, mentre invece quando andiamo verso la povertà relativa entra in gioco tutta una serie di problemi diversi che riguardano anche l'investimento sui bambini, no? Non è solo un problema di dare il minimo necessario per vivere in modo decoroso, dignitoso, ma creare le condizioni perché i bambini possano fiorire, studiare in modo profittevole, insomma investimento sociale, che richiede ovviamente attenzione anche ad aspetti diversi come appunto la necessità di pagare un mutuo, e ci sta benissimo, sono d'accordo, e sono d'accordo anche sul fatto che appunto sia sbagliato vedere la povertà relativa solo come un problema di bisogno di un sussidio, casomai anche molto alto, no? Perché i problemi sono di tipo diverso e vanno affrontati in un'ottica multidimensionale, fra cui appunto un assegno ai figli, che sia anche indipendente dal reddito, no? O sia tassabile casomai, o cominci a decrescere solo quando il reddito familiare non è a livello di povertà, ma è a livello di classe media che sta bene, per cui ci sono meno problemi anche di trappola della povertà, e appunto si distacca un po' l'argomento trasferimento monetario dall'argomento arrivare alla fine del mese. Sul perché c'è stato questo calo molto forte, ovviamente la crisi li ha influenzato tantissimo. Quando analizziamo, usiamo indagini campionarie per verificare che cosa è successo alle famiglie, purtroppo abbiamo il problema che non sono dati panel, per cui si può dire qualcosa, però bisogna stare attenti a non dire troppo, no? A non cercare di esagerare, no? Nel dire che cosa è successo al primo decile, ma siamo sicuri che le famiglie che stanno nel primo decile oggi siano le stesse che c'erano 10 anni fa, o sono cambiate completamente, o casomai sono oggi nel primo decile ci stanno famiglie che erano nella classe media? Noi in buona parte non lo sappiamo, per cui qualcosa si può dire. Se avessimo dati panel potremmo dire tanto tanto di più, però se guardiamo gli ultimi 2 anni dell'indagine SILC vediamo che c'è stato un aumento per tutti i decili, quindi la ripresa si vede anche nei dati SILC, tranne che per il primo, in cui c'è ancora un calo. Quindi evidentemente c'è sia un problema di crisi economica, ma anche di debolezza della ripresa che non permette ad alcune famiglie di agganciare questa ripresa, che rimangono ancora, anzi perdono ancora. Perché perdono? Perché non hanno più le competenze in un nuovo mercato del lavoro, quello è tutto da vedere. Però certo un dato è un problema molto molto importante da approfondire. L'ultimo aspetto, che è quello del reddito di cittadinanza, visto non solo come problema di breve periodo, appunto contrasto della povertà, per cui appunto forse un reddito di inclusione arricchito, potenziato, sarebbe forse più opportuno anche nel breve periodo, appunto, ma per un nuovo modello di società, progresso tecnologico. Sì, sono d'accordo, cioè il problema fondamentale a questo scopo, a questo riguardo è l'incertezza, no? Cioè nessuno sa che cosa sarà tra 10, 15, 20 anni, possiamo immaginarlo, no? del mercato del lavoro, delle tecnologie, delle nuove competenze che saranno richieste. Quindi è molto importante studiare che cosa si sta facendo in quest'ottica di politiche sociali nei paesi più avanzati di noi, del nostro, che hanno un grado di penetrazione delle nuove tecnologie forse maggiore. Ci sono degli esperimenti, ad esempio in Alaska, vabbè, che forse non è il massimo della tecnologia, però lì il basic income c'è davvero, anche se piccolino. In petrolio hanno visto che in effetti un piccolo effetto sull'offerta di lavoro c'è, nessuno smette di lavorare perché prende qualche migliaio d'euro, però c'è un piccolo aumento sulla propensione a lavorare part time, no? Quindi un effetto reddito del basic income c'è. Ho letto, mi ricordo un'intervista all'autore di quel libro famoso, La seconda età delle macchine, The Second Machine Age, mi sembra, Brynjolfsson, questo nome, uno che insegna all'MIT, lui dice basic income, ottima idea, però fra qualche decennio. Adesso puntiamo più a investire sulle competenze, sulle capacità, poi vediamo se la lotta sarà persa oppure no, però lo vediamo nel tempo, ecco, non cediamo tutto, puntiamo anche sull'investimento, sul capitale umano dei giovani che abbiamo. Grazie.
Sì, dunque, varie, partirei da quelle sulla misurazione, no, una precisazione per Gian Cesare, in realtà, diciamo, cosa che non credo di aver detto, ma c'era nella fonte, nelle note, gli indicatori vanno letti al contrario, cioè fondamentalmente valori elevati di corruzione, di numeri elevati, quindi punteggi elevati, corrispondono a situazioni di maggiore trasparenza, quindi minore corruzione, le aree blu in realtà non sono aree corrotte. Però ecco, sulla misura, in realtà la domanda è una domanda molto, molto quanto mai opportuna, perché diciamo, è bene fare alcune precisazioni. Dunque, i gap tra le misure. In realtà, diciamo, i gap tra le misure, a me non sorprendono, in realtà diciamo, li considero abbastanza attesi. Perché? Perché in realtà noi dovremmo, diciamo, come dire, riflettere sul tipo di definizione di corruzione cui ciascuna misura corrisponde. Perché quando guardiamo il dato sulla percezione, la definizione di corruzione è una definizione ampia, e cioè fondamentalmente non è una definizione che si concentra sui reati di corruzione in senso stretto, quindi corruzione propria, impropria e basta, quindi, ma include, diciamo, un po' tutti i comportamenti, diciamo, di abuso di potere pubblico in realtà, e quindi includendo tutti i comportamenti di tipo corruttivo, e quindi non concentrandosi soltanto sulle fattispecie giuridiche. È chiaro che ci fa venire fuori un numero e un valore che è senz'altro più elevato di quanto non sia il reato giudiziario, che per sua natura è un reato che è puntuale nella definizione di corruzione, e quindi ci dà soltanto il dato sulla corruzione propria e impropria, e quindi distingue anche il dato della corruzione propria e impropria rispetto a quello sulla concussione, rispetto a quello sul peculato, rispetto a quello sulla malversazione, rispetto all'abuso di potere. E quindi è chiaro che, diciamo, è importante tener conto anche di che cosa il dato ci dice e cosa c'è, diciamo, qual è il fenomeno sottostante, che nel caso dei dati di percezione esperienziali è un fenomeno di tipo comportamentale più ampio. Tuttavia la differenza tra percezione e esperienziale è comunque rilevante, e lì io darei due tipi di spiegazione. Un primo elemento è diciamo, la propensione alla denuncia. In realtà è vero che il dato relativo all'esperienza diretta non è una denuncia in senso tecnico, ma di fatto ovviamente fa appello a esperienza diretta, quindi in qualche maniera è più preciso e più puntuale, potrebbe anche tendenzialmente o non spingere l'intervistato a non denunciare, ma a dare conto di esperienze specifiche, e quindi, diciamo, forse ecco, questo elemento potrebbe essere un elemento che spiega. L'altro elemento è che quello percettivo, che non c'è in quello diciamo esperienziale, è il ruolo dei media, che chiaramente hanno un ruolo diciamo importante, che possono anche generare fenomeni di sovrastima del dato, perché chiaramente diciamo parlare di corruzione o vedere episodi di corruzione più o meno sistematicamente
ovviamente sulla stampa ha un effetto, diciamo, di amplificazione, di cui ovviamente è bene tener conto. E lo stile della stampa italiana rispetto a quella inglese, rispetto a quella rispetto a quella francese, non è esattamente la stessa. Quindi è vero che chiaramente questi effetti ci possono essere. Dunque, l'elemento della imprenditoria, no? Mi fa piacere che venga recuperato l'elemento micro, perché in effetti l'elemento micro ha, diciamo, la sua rilevanza in materia di corruzione. Tra l'altro ce l'ha a maggior ragione, perché capitale sociale, fiducia, trasparenza sono tre, diciamo, fattori chiave, ovviamente che si aggiungono a quelli più tradizionali, è chiaro che non sono gli unici, ma che hanno un ruolo importante, soprattutto tra l'altro per le imprese femminili. Sulla corruzione non l'abbiamo riscontrato, ma sul capitale sociale sì, perché le imprese femminili sono tra quelle che tendono a ricorrere maggiormente ai canali informali, anche per il finanziamento dell'attività o all'autofinanziamento, e quindi, diciamo, la rete sociale, la fiducia, il capitale sociale giocano un ruolo importante da questo punto di vista. Tra l'altro invece sul piano aggregato, visto che abbiamo parlato di donne e di genere, ci sono anche dei lavori interessanti che non ho avuto occasione di citare, che invece appunto correlano la disuguaglianza di genere con maggiore corruzione. È vero che si potrebbe argomentare che dietro la disuguaglianza di genere ci sono economie o stati che rispettano maggiormente i diritti e che quindi danno pari opportunità a tutti i gruppi, incluso le donne, quindi c'è una maggiore, come dire, partecipazione all'economia, alla politica delle donne. Però ci sono, diciamo, c'è una interessante evidenza empirica che mostra che le società dove le donne hanno un ruolo prevalente, soprattutto, diciamo, ruoli apicali, sono società tendenzialmente meno corrotte. Cioè la figura femminile è una figura che sembra essere più prosociale, ma qui si aprirebbe ampio dibattito, quindi insomma purtroppo devo tagliare corto. All'ultima questione, che è importante, quella sulla corruzione e crescita. Beh, qui si apre un mondo, nel senso che è vero, Banca Mondiale lavora molto su questi temi, c'è molta ricerca, soprattutto a livello internazionale, cioè di campioni aggregati, quindi con paesi in via di sviluppo, paesi sviluppati, meno, diciamo, a livello regionale. E buona parte dell'evidenza empirica, diciamo, ci fa sposare la tesi della relazione inversa negativa, come anche lei, diciamo, sottolineava. Il discorso della dispersione è un discorso però più difficile. È vero che si utilizzano i dati medi, questo è vero, quindi un dato medio di corruzione. Il dato della dispersione però è un dato più difficile, diciamo, da ottenere e quindi da utilizzare nelle verifiche empiriche, perché credo che con l'eccezione degli indicatori di Göteborg, che quindi a livello regionale ci danno una misura di dispersione, non credo ci sia molto altro, e lì parliamo di due anni, cioè 2010-2013, quindi, diciamo, lavorare sulla la relazione tra crescita, tra corruzione e crescita, che tipicamente di lungo periodo, diventa difficile utilizzando soltanto, diciamo, pochi dati e non avendo a disposizione serie, diciamo, sulla dispersione.
Grazie. Donato?
Tenendo conto che dobbiamo finire, credo, prima del tramonto, io volevo ringraziare tutti quelli che hanno offerto, più che delle domande, francamente, credo che siano dei commenti, devo dire, sono contento perché questo era il mio obiettivo. Qual era l'idea? Rispondere alla domanda, perché ti sono piaciute le considerazioni finali? La mia, e di quello mi prendo la responsabilità, perché mi sono piaciute perché ci danno un esempio di quello che oggi è rilevante, a mio avviso, per la politica monetaria, cioè studiare i rapporti tra i giocatori, più precisamente i cittadini, potete metterci chiunque, i mercati, quelli che volete, cittadini, politica monetaria, e di mezzo ci sono le narrazioni. Vi ho cercato di spiegare perché lo ritengo importante, dopodiché vi ho fatto un esempio di una narrazione, che è quella che è contenuta nelle relazioni della Banca d'Italia. In questo racconto, il mio racconto aveva quattro argomenti: la narrazione standard, le nuove narrazioni, la narrazione della Banca d'Italia diviso in narrazione sulla politica fiscale e narrazione sulla politica monetaria. Dati questi quattro argomenti, li ho messi per riga e poi per colonna ho messo gli interventi di ciascuno di voi. E quindi devo ringraziare per gli interventi sul modello standard, Lucio Scandizzo ci ha offerto delle sue osservazioni, sulla nuova narrativa Alessandro ci ha dato qualche spunto in più. Poi le crocette diventano numerose sugli altri due aspetti, cioè sulla narrativa della Banca d'Italia, politica monetaria e politica del debito. Politica monetaria ho segnato Romagnosi, ho segnato Scandizzo, politica del debito c'è Stirati e anche politica monetaria, Scandizzo di nuovo e Acocella. Che dirvi? Grazie.
Io finisco così.
Quindi con questa fine che ci lascia un pochino così, un po' perplessi, però con la voglia di continuare a ragionarci sopra, chiudo questa tavola rotonda, ringrazio tutti voi, sia chi ha parlato, sia chi ha fatto le domande, chi è stato ad ascoltare. Vi ricordo che le slide delle presentazioni nei prossimi giorni, non mi impegno a dire quando, ma nei prossimi giorni saranno nel sito della Società Italiana degli Economisti e invito i membri della consulta a trattenersi per il nostro solito incontro pomeridiano. Grazie a tutti, arrivederci.
Grazie.